Allora, come sappiamo, credo che sappiamo tutti dopo diversi incontri che stiamo trattando la vita di Ezechia. Ebbene, siamo arrivati al penultimo incontro. Sicuramente ci sono tante altre cose da dire intorno a questo personaggio, questo re. Andiamo a aprire la parola di Dio, sempre in Seconda Cronache, capitolo 29, i primi tre versetti. Altre volte abbiamo letto anche Seconda Re, capitolo 18, i primi sette versetti, ma quello che questa sera, come la volta scorsa, ci interessa principalmente, maggiormente, sempre Seconda Re, capitolo Seconda Cronache, capitolo 29, i primi tre versetti. Dice così: Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore proprio come aveva fatto Davide suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Ebbene, giovedì scorso abbiamo terminato nel chiederci come si fa a dare a Dio la priorità o cosa spinge un credente a dare a Dio il primo posto. Abbiamo ricordato che ci sono almeno due aspetti, due fattori, due motivi. E il primo motivo abbiamo ricordato che quello di ricordarci da che cosa Dio ci ha liberati. Poi nel versetto 3 abbiamo letto che il primo anno del suo regno, il primo mese, che è chiamato anche il mese di Abib, cioè la Pasqua, il mese in cui Dio aveva liberato il popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. E quando noi, come ho detto l'altra volta, e quando noi ci ricordiamo da che cosa Dio ci ha tirato fuori, cioè dalla condanna eterna, non possiamo non dare a Dio la priorità. E quando noi non diamo a Dio la priorità, allora dobbiamo anche dire che non ci stiamo ricordando, ci siamo dimenticati da che cosa Dio ci ha tirato fuori. Il secondo motivo, praticamente, è quello che Ezechia ha fatto. Il secondo motivo è mettere il nostro cuore nelle mani di Dio. Abbiamo ricordato come Proverbi capitolo 21, versetto 2, dice: il cuore del re nelle mani di Dio è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace. Questo Ezechia ha fatto suo. A un certo punto dice, sempre in Seconda Cronache, che Ezechia aveva messo tutto il suo cuore nell'opera del Signore. Quindi, verso che cosa dunque Ezechia ha avuto la priorità? Abbiamo letto che nel versetto 3 dice: riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. La casa del Signore, sappiamo che ci parla prima di tutto della presenza di Dio. Ci parla, come dice in Prima Timoteo 3:15, della Chiesa, per esempio. La casa di Dio ci parla della testimonianza, ci parla della luce in mezzo a questo mondo di tenebre, che è rappresentato anche dalle lampade accese o candelabri che leggiamo per esempio nel versetto 7 del capitolo 29. Ma ci parla anche della comunione con Dio e con il suo popolo. Ma prima di vedere in che modo Ezechia ha riaperto le porte della casa di Dio e le restaurò, vogliamo vedere chi ha chiuso le porte della casa del Signore, cioè chi le ha danneggiate, chi le ha guastate, e anche perché sono state chiuse. Leggiamo nel versetto nel capitolo 28, il capitolo precedente, versetto 24. Dice così, versetto 24 del capitolo precedente, dice: Acaz radunò gli utensili della casa di Dio, fece a pezzi gli utensili della casa di Dio, chiuse le porte della casa del Signore e si fece degli altari a ogni incrocio di Gerusalemme. Nel capitolo 29, versetto 6 e 7, dice a un certo punto il re Ezechia, dice: i nostri padri infatti sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio. L'hanno abbandonato, hanno cessato di volgere la faccia verso la casa del Signore e le hanno voltato le spalle. Hanno chiuso le porte del portico, hanno spento le lampade, quindi la testimonianza, non hanno più bruciato profumi né offerto olocausti nel santuario del Dio di Israele. Chi ha chiuso le porte della casa del Signore e le ha danneggiate, guastate, come abbiamo letto, è stato il re Acaz, cioè il padre di Ezechia. Fin qui magari dice, vabbè, è qualcosa di straordinario, qualcosa di particolare? Io direi proprio di sì. Perché? Chi le ha chiuse è stato il padre di Ezechia. E quando noi pensiamo a un nostro papà, a un nostro padre, dobbiamo dire che sta parlando cioè della carne, della nostra carne e ossa delle nostre ossa, quindi un familiare stretto, vicino, intimo. E il motivo per cui le ha chiuse e le ha rovinate, abbiamo letto che è a causa dell'infedeltà e dell'idolatria. Allora, quando di mezzo alla testimonianza c'è un familiare stretto come un padre, come una madre, come un figlio, come un fratello, che chiude le porte della casa del Signore, che chiude le porte della comunione con Dio e con il suo popolo a causa del suo peccato, spesso succede, cerchiamo di giustificarli. Quando un familiare dà una cattiva testimonianza da rovinarla, ripeto, spesso cerchiamo di giustificare. Sicuramente non è facile, quando succedono queste cose, è vero, trovarsi in queste situazioni, soprattutto quando viene toccato la carne. Ma noi dobbiamo guardare sempre, comunque, in qualsiasi situazione, che sia un familiare o no, alla parola di Dio. Lo leggo io questo, Matteo capitolo 10, versetto 37, ci ricorda che dobbiamo fare una scelta anche in queste situazioni. Il Vangelo di Matteo, capitolo 10, 37, ci ricorda che dobbiamo decidere da che parte stare. Comunque, ci ricorda che non possiamo esimerci. Ci ricorda che non c'è nelle cose del Signore un campo neutro. Non possiamo astenerci come si fa in politica, no? Quando votano delle leggi, eccetera. C'è chi si dice no, chi sì, chi si astiene. O stare quindi un campo neutro, perché o siamo con il Signore, ci mettiamo dalla parte del Signore, o siamo, dice Matteo 10,37, contro di Lui. Dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Da che parte stava Ezechia? Ezechia stava dalla parte del Signore. Amava il Signore più dei suoi familiari. Amava la testimonianza più dei suoi parenti. Amava Dio più della sua vita. Riaprì le porte della casa del Signore che suo padre, come abbiamo letto, che i loro padri avevano chiuso. Pensavo un po' quando che ci sono delle situazioni veramente tristi, quando si vede chiudere i battenti, cioè le porte, la clair di un'azienda storica, importante, di eccellenza, per dire a causa della crisi, per esempio, no? Succede questo, che dava a lavorare tante famiglie, è vero, dava da mangiare a tante famiglie, e se questo succede, per esempio, nel sud Italia, in cui c'è già poco lavoro, è ancora più triste. E quando viene chiusa a causa di una mala gestione e di uno sperperamento da parte degli amministratori, c'è, come noi vediamo spesso in televisione, a telegiornale, c'è rabbia e disperazione. Ma cosa dire se a chiudere i battenti la Claire non è un'azienda importante, storica, di eccellenza, ma è la casa di Dio, la testimonianza? C'è sicuramente poco da dire, c'è solo da piangere, perché è una cattiva testimonianza, perché è un giudizio di Dio, oltre a una cattiva testimonianza, è un giudizio di Dio, e questo dovrebbe preoccupare molto. Dobbiamo ricordarci che queste cose non avvengono da un giorno all'altro, questa decadenza spirituale avviene sempre in modo graduale. Ma come può accadere tutto questo? Accade quando non c'è ravvedimento dei nostri peccati, come non c'è stato nel re Acaz, padre di Ezechia. Perché, cari nella grazia, il Signore ci dà anche il tempo di ravvederci. Proprio in Apocalisse ci ricorda, riguarda questa donna Isabel, questa donna che era nella chiesa di Tiatiri, dice che insegnava e induceva i credenti a fornicare. Poi dice, le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non ha voluto ravvedersi della sua fornicazione. Sempre in Apocalisse 2:5, parlando all'anziano della chiesa di Efeso, dice così, ricorda dunque da dove sei caduta, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal tuo posto, cioè la testimonianza, se non ti ravvedi. Vediamo nel versetto 22 del capitolo 28, dice a un certo punto, nel tempo in cui Acaz si trovava alle strette, cosa fa? Il Signore l'ha messo alle strette a un certo punto. Questo medesimo re Acaz continuò più che mai a commettere delle infedeltà contro il Signore. Ha avuto il tempo di ravvedersi. Ma quando il Signore l'ha messo alle strette, è vero, nelle immense difficoltà, il Signore ci chiama sempre, lo scopo del Signore è sempre quello di portarci al ravvedimento. Chiuse le porte della casa del Signore. Voglio sottolineare che la casa del Signore nell'Antico Testamento, sebbene, dice la Scrittura, è un'ombra delle cose celesti o beni futuri, questo non vuol dire che era meno, che aveva meno importanza. E poi mi sono chiesto, ma come può una persona che fa parte del popolo di Dio, aggiunto un re del popolo di Dio, arrivare a tanto, arrivare a chiudere le porte della casa del Signore e rovinarle? Andiamo un attimo in Isaia capitolo 66, versetto 5. Ci troviamo qui nello stesso periodo di Ezechia. Isaia capitolo 66, a un certo punto dice il Signore, il profeta, ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli, stiamo attento a quello che sta dicendo qui, i vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome, dicono, si mostri il Signore nella sua gloria. come vediamo in questo versetto, che chi come leggiamo, che chi chiude le porte, in certo senso, della testimonianza, della comunione con Dio, della comunione con i fratelli, con il popolo di Dio, non è una singola persona, tra virgolette, non sono nemmeno gli stranieri che vivono in mezzo al popolo, e nemmeno i nemici di Dio. Abbiamo detto: ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli, che sentimento avevano, provavano questi? Dice che vi odiano, pensate un po', e vi scacciano a causa del mio nome. I tempi cambiano. Dal libro di Isaia all'Evangelo passano circa 700-800 anni. I tempi cambiano, è vero, passano i secoli, ma non il cuore dell'uomo. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 23, lo leggo io, versetto 13, leggiamo qualcosa di molto simile a quello che abbiamo letto in Isaia 65 e anche in Seconda Cronica 28-22. Un fatto molto analogo, che non ci parla solo di una chiusura di un locale di culto, una chiusura della casa del Signore, ma una chiusura che ha a che fare con le benedizioni di Dio, con le ricchezze di Dio, con la vita eterna. Dice a un certo punto il Signore Gesù ai farisei, dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. E sempre nel Vangelo di Luca dice: guai a voi dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza, avete chiuso le porte, cioè della casa di Dio, voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. Questi erano, sappiamo, questo lo sappiamo, questi erano coloro che dovevano, tra virgolette, facilitare l'accesso alla casa di Dio, al regno di Dio, attraverso l'insegnamento della parola e l'esempio, è vero. Sappiamo che queste erano persone religiose, a un certo punto la scrittura ci ricorda chi erano queste persone, erano in certo senso lontano da Gesù, persone settarie, invidiose, viene detto, violente, persone che amavano apparire, stare ai primi posti, persone che amavano il primato. Adesso voglio vedere persone vicino a Gesù, con un atteggiamento in alcuni momenti simile ai farisei, cioè i suoi discepoli. Vi ricordate nei Vangeli quando portarono dei bambini da Gesù perché li toccasse, perché imponesse loro le mani e pregasse perché li benedisse? Quale fu la reazione dei discepoli? Ci dice la scrittura che sgridarono coloro che gliele presentavano. Poi dice: Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate. Nell'altro Vangelo dice: e non glielo impedite, perché il regno di Dio è chi assomiglia a loro. Pensate un po', se Gesù non fosse intervenuto, i bambini sarebbero rimasti senza la benedizione del Signore. La domanda è: qual è il motivo per cui i discepoli hanno impedito che i bambini si avvicinassero a Gesù, che venissero benedetti? Il testo non ce lo dice esplicitamente, ma possiamo capire un po' dalla reazione di Gesù che i discepoli avevano un pensiero che non era biblico, avevano un concetto sbagliato, un concetto distorto della scrittura, un pensiero umano. Avevano, detto in altre parole, non avevano il senso delle cose di Dio. Nonostante, pensate un po', i discepoli stavano insieme a Gesù già da un po' di tempo. Quante volte, allora dobbiamo fare anche un'applicazione a noi in tutto questo, siamo di impedimento sia per i piccoli sia per i grandi. E anche per noi stessi, come lo erano i farisei, è vero. Né facevano, né permettevano di entrare, e né entravano loro. Quante volte siamo di impedimento, proprio per via di concetti umani. sia per i piccoli, per i grandi, per noi stessi, di essere benedetti dal Signore, di ricevere delle benedizioni dal Signore, perché abbiamo dei concetti umani e dei precetti umani, dei concetti che non sono biblici, e ci comportiamo come se noi siamo la verità. Ma la Scrittura ci ricorda che la verità è Gesù, la sua parola. E invece a volte, sempre a motivo di un concetto sbagliato, di un pensiero che non è biblico, lasciamo avvicinare con tanta facilità al Signore, alla tavola del Signore, alla comunione fraterna, stare e mangiare insieme ai credenti che vivono nel peccato. Quindi ogni volta che noi siamo di impedimento alla benedizione di Dio, e ogni volta che noi sottovalutiamo la santità di Dio, la giustizia di Dio, stiamo offendendo il Signore. Gesù rispose nei confronti dei discepoli, dice, si indignò. Ancora una parola intorno a questi discepoli. Stiamo parlando quindi delle persone su cui lo Spirito Santo non era ancora sceso, è vero? Persone che non erano state ancora trasformate dalla potenza di Dio. Ma in chi abita lo Spirito Santo, cioè i credenti di Atti capitolo 2 in poi, possono avere un atteggiamento come i discepoli, cioè essere un impedimento, o addirittura come i farisei, cioè settari, invidiosi, irrispettosi, superbi, violenti, despoti, di odio, abbiamo letto in Isaia capitolo 66, versetto 5. Può un credente arrivare a tanto? Andiamo un attimo la terza lettera di Giovanni, capitolo, versetto 9 e 10. Terza lettera di Giovanni, dice così: ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Abbiamo letto la stessa cosa in Isaia 66, versetto 5. Ci parla qui quindi di un certo Diotrefe. Il significato del suo nome è, pensate un po', nutrito da Dio. Nutrito da Dio, che ha ricevuto, pensate un po', che vuol dire, non un'alimentazione qualunque, generale, generica, ma una specifica alimentazione, un'alimentazione forte, pasciuta, florida, notevole. E io ho detto, ma dico, meno male, è vero. E stiamo parlando di un anziano, un conduttore di chiesa, una persona in autorità, che ha un ministero pubblico, un ministero in vista, con più, dice la Scrittura, di un dono spirituale. Abbiamo letto, ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, dice Paolo, dice, sparlando contro di noi con parole maligne e non contento di questo. Quindi non era una persona che aveva un freno, che si fermava a un certo punto. Dice, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farli, li caccia fuori dalla Chiesa. Non ci troviamo davanti a una persona appena convertita, giovane nella fede, una persona che, ripeto, i primi momenti che è entrato in una chiesa locale, ma ci troviamo davanti a un credente che si trova in prima linea, davanti a un credente che deve essere l'esempio, dice la Scrittura, del gregge, è vero, e non a signoreggiare su di esso. Ma come fa una persona, che è nutrito da Dio, cioè che ha studiato e studia la parola di Dio, comportarsi così? La risposta la troviamo in Romani 2,13, in Filippesi capitolo 2, versetto 5 a 9. Dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso. Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso. Facendosi ubbidiente fino alla morte. Che tipo di morte? Alla morte di croce. Non c'era più in questo Diotrefe, sebbene era nutrito, che studiava la parola, non c'era più in lui lo stesso sentimento che è stato nel Signore Gesù. Vedete, cari nella grazia, quando prende piede l'orgoglio, non ragioniamo più. E questo era successo nei farisei, questo era successo nei discepoli, questo era successo in quelli di Isaia, quelli del popolo di Dio, questo è successo in questo Diotrefe che faceva parte di questa chiesa. La prossima volta vedremo. Ezechia riaprì le porte della casa di Dio e le restaurò. Abbiamo visto questa sera chi l'ha chiuse, perché sono state chiuse. Qualcosa vuol dire il fatto di chiudere le porte, vuol dire impedire quello, l'accesso alla grazia di Dio, come facevano i farisei, come lo stesso facevano i discepoli, di quello di ricevere delle benedizioni, e a volte lo facciamo anche noi, quando non applichiamo la parola di Dio, quando abbiamo i nostri dei concetti sbagliati, dei pensieri sbagliati, della tradizione. Cari nella grazia, che possiamo veramente stare attenti e chiedere al Signore di darci la saggezza e l'intelligenza, perché possiamo tenere sempre la porta aperta sia per gli altri, ma anche per noi. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.